Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Questa l'ho fatta io. Questa eppure l'ho fatta io. E anche questa l'ho fatta io. Ecco il progetto. Io stesso lo disegnai.
Si riconosce lo stile. Sono pazzi questi architetti. Andiamo a vedere cosa succede.
Buongiorno, sono l'architetto Garrone.
Ma il famoso architetto Filippo Dimitrius, per caso?
Sono architetto,
sir. Ora sono un architetto.
Architetto, venga!
Io sono architetto.
Io sono architetto.
Faccio l'architetto.
Sto cercando un architetto per la banca di credito. Ha qualcuno da raccomandarmi?
Nessuno. Non conosco un solo architetto di talento.
Ma per me ciascuno di quegli illustri architetti è più insignificante dell'altro.
Oh, io adoro gli architetti.
E ha un montaggio di scene e battute da film sul tema architetti. Ne esiste anche una versione su carta, un libro curato da Steve Della Casa e Giorgio Scianca, intitolato La recita dell'architetto, 1523 film e un videogioco. Perfetto regalo natalizio, esce da SV Press. Racconta un architetto che costruì poco, restano i suoi disegni. L'ultimo romanzo di Gianni Biondillo, nostro ospite in questa puntata. Si intitola Come sugli alberi le foglie. E se vi viene in mente la poesia di Giuseppe Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, siete sulla pista giusta che conduce alla prima guerra mondiale e all'architetto Antonio Santeria. Ma come? Gianni Biondillo ha abbandonato i noir con l'ispettore Ferraro per un romanzo storico? Glielo abbiamo chiesto all'inizio dell'intervista che ascolterete tra poco. Eravamo in clima natalizio con i regali da fare agli amici che amano l'architettura. Nel pacchetto ci potrebbe stare anche il saggio di Tom Wolfe, Dal Bauhaus a casa nostra. Questa è la traduzione del titolo originale, a cui l'editore Bompiani ha aggiunto un più chiaro Maledetti architetti. Si occupa di architettura anche Alain de Botton, alla School of Life che ha fondato a Londra, una scuola che insegna le cose utili per la vita, ignote ai corsi scolastici. E nei libri, per esempio, Architettura e felicità, uscito da Guanda. Lo scrittore svizzero che vive a Londra e lo scrittore americano che veste sempre di bianco sono d'accordo su una cosa. Non sempre gli architetti hanno a cuore la nostra felicità. Diciamo Gianni Biondillo e subito ci vengono in mente i noir con l'ispettore Ferraro. Nel suo ultimo romanzo, invece, Come sugli alberi le foglie, esce da Guanda, torna indietro di un secolo. Il suo protagonista, Antonio Santeria, morì esattamente 100 anni fa. Era nato a Como nel 1888. Dal noir, quindi, al romanzo storico.
Sì, probabilmente posso apparire un po' schizofrenico, ma d'altronde se guardo tutta la mia produzione fra saggi, libri di viaggi, fiabe per bambini, libri che parlano di musica, antologie erotiche, insomma ogni volta cerco sempre un po' di scombinare, di sparigliare le carte sul tavolo. Ho fatto proprio i conti ieri e mi sono accorto che un terzo della mia produzione è fatta di noir, ma due terzi no. sono i più libri fortunati sono stati appunto quelli della serie dell'Ispettore Ferraro. D'altronde però, a ben vedere, Per sempre giovane è un romanzo anche esso a modo suo storico, perché parla degli anni 90, quindi è accaduto nel secolo scorso, parla di donne, parla di musica. E anche qui, se dovessi cercare invece una continuità con l'altra produzione, ancora una volta al centro della mia narrazione c'è Milano, una Milano degli inizi del Novecento, una Milano di artisti, una Milano di futuristi, però ancora una volta è un modo mio per leggere e interpretare un territorio, e questo fa di me quell'architetto che sono, insomma.
Leggendo Come sugli alberi le foglie, Ungaretti, immagino.
Sì, ho evidentemente rubato dalla poesia di Ungaretti in memoria della lezione di Picasso che diceva: il mediocre cita, il genio ruba. E allora, dato che ho una buona opinione di me stesso, ho deciso di rubare da qualcuno più bravo di me.
Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Leggendo questo libro, dicevo, si scopre intanto una cosa curiosa, che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale gli intellettuali non erano pacifisti, bensì guerrafondai, e questo ci stupisce con gli occhi di oggi.
C'è una data, una scadenza, che è il 10 ottobre 1916, che è la data di morte del protagonista del mio romanzo, Antonio Santelia, che mi ha dato questa urgenza di scrivere questo romanzo. Quindi, a distanza di 100 anni, ho sentito che forse era il momento di raccontare un pezzo della nostra storia che stiamo un po' dimenticando. Anzi, credo proprio che l'abbiamo proprio dimenticata. Camminiamo per le strade delle nostre città e leggiamo queste strane vie con questi strani nomi: Viale Montenero, Via Tonale, Via Cesare Battisti, e non sappiamo cosa significano, non hanno più nessun valore per noi. Tutta questa toponomastica, tutta questa geografia non significa più niente. E invece per quei luoghi è morta la meglio gioventù di 100 anni fa, quella gioventù appunto interventista, convintamente interventista, magari irretiti da una retorica che oggi troveremo incomprensibile, ma che aveva un suo significato, aveva un suo perché. Forse scrollandoci di dosso tutti i cascami che derivano dalla cultura fascista, che ha fatto di questa gente i loro eroi a tutti i costi, quindi rendendoceli antipatici, fuori da queste ideologie ho cercato di rileggere questa generazione che è partita convinta di andare verso la bella morte, per poi scoprire che era sostanzialmente un carnaio.
Gianni Biondigo parlava delle strade di Milano, ma noi possiamo aggiungerci una parte ticinese, perché uno dei nomi che gira in queste pagine e che diventò a sua volta una targa stradale è Chiattone.
Per me Mario Chiattone, fin dai tempi appunto di quando studiavo architettura, si accoppiava con le opere di Antonio Santelia. Antonio Santelia veniva da Como, quindi insomma al confine col Ticino. Chiattone era ticinese e la tipografia del padre è stata una tipografia fondamentale agli inizi del Novecento per l'Italia e per la Svizzera, e buona parte delle opere, soprattutto quelle futuriste ma non solo, di Boccioni sono in Svizzera, perché Chiattone padre era un collezionista d'arte. Quindi come tutte queste persone improvvisamente si siano trovate a Milano ho trovato incredibile, cioè come uno svizzero, appunto un ticinese, uno di Como, uno che era nato a Reggio Calabria, quell'altro che veniva dal Piemonte, quello dal Veneto, uno addirittura da Alessandria d'Egitto, nessuno di questi era di Milano, si sono trovati tutti a Milano nello stesso momento e tutti a fare una specie di rivoluzione dei costumi e della cultura europea.
La concentrazione è impressionante. Cominciamo però da Antonio Santelia, che forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono.
Esattamente 100 anni fa moriva anche Umberto Boccioni. Avrei potuto scrivere un libro su di lui, che è sicuramente molto più famoso di Santelia. Santelia è stato un geniale architetto che ha lasciato dei disegni di un'incredibile bellezza, di una straordinaria modernità. Ha immaginato per noi il futuro che non è riuscito a conoscere, insomma, che non ha vissuto, perché è morto appunto a 28 anni sul Carso. Tutto quello che ha lasciato sostanzialmente sono questi disegni, il suo lascito, la sua eredità, però disegni che sono stati erano talmente potenti che hanno influenzato l'immaginario di tutto il Novecento. Non possiamo pensare, non so, a Metropolis di Fritz Lang senza guardare i disegni di Santelia, fino ad arrivare appunto a, non lo so, a Blade Runner, ma anche a tutti i grattacieli che adesso vediamo delle grandi archistar. Tutti hanno guardato quei disegni ispirandosi. Ancora oggi sembra incredibile che siano stati disegnati oltre 100 anni fa. E anche ha lasciato un manifesto dell'architettura futurista che, come racconto nel romanzo, in realtà ci è arrivato un po' tardi, ci è arrivato quasi con la mano aiutata dall'altra mano, che è quella di Filippo Tommaso di Marinetti, insomma, che è stato il vero motore immobile di tutto il movimento futurista.
Antonio Santeria, nato a Como, la città di Alessandro Volta, la città dell'elettricità, è un personaggio reale, ma sembra inventato per mettere insieme un'idea di modernità che passa per Milano nei primi anni del Novecento.
E questa è la ragione in effetti curiosa che mi è capitata approfondendo il lavoro su Santelia. Santelia per me appunto è un personaggio mitologico, mitico fin dall'università. Quando ho deciso di raccontare la sua storia sono andato per archivi storici, per biblioteche, ho cercato gli eredi, mi hanno fatto vedere le cartoline dal fronte. Ho lavorato molto sul vero, non sul verosimile come normalmente si fa, come ogni romanziere fa. Il vero era talmente potente che sembrava inverosimile, cioè è possibile che tutte queste persone si fossero incontrate tutte in quel momento in quei luoghi? Sì, è davvero possibile. Ho talmente cercato di essere aderente alla verità, alla realtà di quei giorni, che spesso faccio parlare i personaggi fra di loro con le loro stesse parole. Nei dialoghi molte cose che si dicono sono state rubate dai loro diari, dalle loro lettere, dai loro pensieri, dai loro scritti, cercando in tutti i modi di evitare la didascalia ma essere il più possibile aderente a quello che è accaduto per davvero. Pensate che una delle mie ossessioni era, ogni volta che scrivevo, ma questa parola esisteva nel 1913? Non esisteva? E quindi a cercare anche se quella parola c'è, perché noi diamo per scontato molte parole che ovviamente all'epoca non esistevano. Così come un piccolo aneddoto, quando con la mia correttrice alla prima correzione di bozze, ovviamente giustamente lei ha iniziato a correggermi tutte le automobili che avevo segnato maschili, perché un'automobile senza apostrofo, lei mi rimetteva tutti gli apostrofi, e io cercare di spiegarle, guarda che all'inizio del Novecento automobile era maschile, non era femminile, infatti nel manifesto futurista di Marinetti automobile è un automezzo maschile, non femminile.
Tra le cose che scopriamo ci sono cose che sembrano inventate invece, come il ristorante automatico. Ci sembra che sia un'invenzione moderna, non so, degli anni 50, di certi film americani o della San Francisco di oggi. Invece c'è un ristorante automatico a Milano, garantisce Gianni Biondillo?
Il primo self-service che è stato mai visto, non so dire esattamente se in Europa, sicuramente in Italia, è stato fatto proprio come dimostrazione di modernità, di contemporaneità, alla Esposizione Universale del 1906. Milano è stata città di esposizioni universali, quindi non solo quella del 2015 ma anche quella del 1906, che aveva due sedi, una nella ex Fiera di Milano, cioè all'epoca non era ancora la fiera, era tutt'altro, era un campo fuori città, e al Parco Sempione. E giusto appunto nel Parco Sempione c'era questo ristorante automatico che era sostanzialmente un self-service, un'invenzione appena nata, importata dagli Stati Uniti, e subito Milano, con questa sua ossessione di modernità, di essere sempre al passo coi tempi, voleva far vedere all'Esposizione Universale.
Come sugli alberi le foglie, l'ultimo romanzo di Gianni Biondillo che esce da Guanda, può essere usato anche per dei giri turistici o delle passeggiate. Gianni Biondillo si occupa anche di psicogeografia, porta i suoi studenti dell'Accademia di Mendrisio a fare delle lunghe camminate per vedere il territorio, per conoscerlo davvero. E per esempio mi sono segnati alcuni luoghi da vedere: l'Umanitaria, Palazzo Castiglioni, il canale Villoresi, perché Gianni Biondillo passa appunto dal quartiere operaio al palazzo alla grande opera pubblica quale fu il canale Villoresi, il teatro Fossati di cui parla anche Gadda. Lo possiamo usare così anche il suo libro?
C'è una città in qualche modo, a modo suo, fantasmatica, fatta di luoghi che non esistono più se non nella memoria, nei diari, negli scritti appunto dei grandi scrittori come Gadda, anch'esso presente in questo romanzo a un certo momento. E sì, io credo che questi itinerari si possono fare, così come io poi li ho anche fatti, anche gli itinerari di guerra. Sono andato nelle trincee, sono andato a vedere dove Santelia è morto, dove tutti questi, a modo loro, eroi della patria, lo dico senza retorica, lo dico proprio per quello che è, questi martiri della patria hanno lasciato la loro gioventù nel nome di ideali appunto che hanno poi preso magari percorsi completamente diversi. Sì, può essere utilizzato anche come una piccola guida tascabile dell'inizio del Novecento. Questo è un romanzo che si muove per tutta l'Italia, passa per Torino, passa per Firenze, per Roma, va in Veneto, termina appunto in Friuli. È un romanzo che cerca di restituire, io penso, quegli umori, quei sentimenti, guardandoli da lontano ma senza perdere mai l'affetto.
e restituisce benissimo anche l'impatto con la dura realtà della guerra, con la tragedia della guerra, perché questa brigata di artisti volontari, anche questa esisteva, parte per il fronte con grandi ideali, come se facesse però una passeggiata, come del resto erano partiti gli inglesi, i poeti inglesi per la prima guerra mondiale, solo che la storia dei poeti inglesi la conosciamo, questa non la conoscevamo.
Sì, infatti questa è un po' la cosa che ho trovato curiosa. Sappiamo benissimo in Francia, in Germania, in Inghilterra hanno raccontato la loro prima guerra mondiale, e anche qui credo fuori da inutili ideologismi, l'hanno raccontata per quello che è stato, appunto la grande, la meglio gioventù di quella, la meglio generazione insomma di quella nazione, che è andata convinta di fare una guerra che era ottocentesca, senza capire che invece era completamente già immersa nel Novecento, una guerra di una violenza inaudita. I numeri sono impressionanti. In questo romanzo non ci sono i buoni e i cattivi, perché la guerra è sempre sporca alla fine. Non c'è chi vince, non c'è chi perde, si perde tutti in questa guerra. E molti di questi artisti, prima che la guerra scoppiasse, erano influenzati dall'arte tedesca, dall'arte austriaca, e si sono ritrovati nemici perché hanno seguito appunto certe retoriche e anche certe idee confuse fra di loro. Ma io penso appunto alla figura straordinaria, a modo suo, cioè fuori dall'ordinario, di Cesare Battisti, che era un socialista. Era un socialista che poi è diventato post mortem, è stato preso, rubato appunto dal fascismo, l'ha fatto, ed è diventato un loro eroe. Cesare Battisti morì seguendo le sue idee, ma l'umiliazione che ebbe quando fu catturato, un processo farsa che fu fatto dai militari austriaci con il boia che venne da Vienna già pronto con il cappio prima ancora della sentenza, quindi non si sapeva se dovevano ucciderlo o meno, perché era già stata decisa la sua morte, perché era il nemico numero uno secondo gli austriaci, e doveva essere filmato, doveva essere fotografato. Si fecero addirittura delle cartoline della sua impiccagione, cioè era già una morte che doveva diventare mediatica. Oggi sarebbe su Facebook la sua morte. Ecco, questo non soltanto uccidere il nemico, ma farsi fotografare a fianco al cadavere, cioè la totale mancanza anche di pietas nei confronti di un morto, lasciò inorridito anche un Karl Kraus. Trovò in quello la fine di tutta l'Austria Felix. Se siamo arrivati a questo, lo dicevo, vuol dire che ormai tutto è possibile, l'Occidente è davvero tramontato. E la prima guerra mondiale sono state le prove generali del Novecento, in tutte le sue assurdità e le sue illogicità anche. È stata una guerra illogica, perché per conquistare una trincea, perché è stata una guerra di trincea, tutti pensavano fosse una guerra a lampo che si sarebbe risolta. Lo stesso Marinetti convince tutti quanti dicendo: guardate che noi adesso dichiariamo guerra a maggio, a Natale siamo tutti a casa, no? Illuso, completamente illuso, fuori dalla verità. È stata una guerra di trincea, è stata una guerra immobile, è stata una guerra dove per conquistare la trincea a 30, 40, 50, 80 metri davanti a te potevi sacrificare centinaia, migliaia di soldati in un'ondata in avanti, e poi c'era l'ondata di ritorno, di riflusso da parte del nemico o insomma dell'altro soldato, dell'altro esercito dall'altra parte, e quindi si moriva così, appunto si cadeva come sugli alberi e le foglie d'autunno, senza una logica, senza sapendo di essere vivi oggi, non sapendo se domani tutti questi paesaggi, tutti questi territori sono contaminati dal sangue di questa gente, di questi ragazzi. E appunto, come è stato detto all'inizio di questo incontro, la classe dirigente, gli intellettuali, gli studenti universitari sono tutti partiti volontari. Anche i grandi romanzi che ci raccontano l'assurdità della guerra, come quello di Emilio Lussu. E Lussu fu un volontario, lo stesso Ungaretti fu un volontario, Gadda fu un volontario. L'intelligenza partì convintamente che la guerra era una guerra giusta. Il popolo, i contadini, l'80%, 70% della popolazione italiana era contadina, e poi il resto erano o artigiani o erano operai. Loro la guerra non la volevano fare, perché loro non capivano per quale ragione io, contadino calabrese o siciliano o sardo, pugliese o romagnolo, devo andare a combattere chi? Tra l'altro di una nazione che aveva neanche 50 anni di vita, quindi i loro nonni non erano nati italiani, quindi non capivano bene cosa dovessero combattere, per quali ragioni. Poi magari ritrovarsi a liberare dei territori che forse così liberati non volevano essere, forse stavano bene sotto l'Austria, sotto l'impero austro-ungarico. Ecco, tutta questa assurdità ha causato decine di milioni di morti per tutta l'Europa.
Lei riprende anche un po' in giro gli intellettuali, non per il fatto di partire in guerra, molti poi pagarono a carissimo prezzo con la vita questa scelta, però le riunioni dei futuristi e gli spettacoli dei futuristi che Gianni Biondigo racconta sono esilaranti.
Sì, sono esilaranti perché erano in effetti, immagino siano stati un vero schiaffo in faccia al ben pensante, al borghese milanese. Devono essere veramente divertenti, io un po' li invidio in questo continuo contrasto fra questa crescita di questo gruppo di artisti che cercano appunto di rivoluzionare l'arte anche con gesti abbastanza perentori. Penso a quando Ardengo Soffici criticò pesantemente una mostra futurista a Firenze e allora i futuristi fecero una spedizione punitiva, presero un treno, andarono a Firenze e si presero a schiaffi, così lo schiaffo futurista. Ecco, queste cose mi fanno molto ridere, oppure appunto il concerto degli intonarumori voluta da Luigi Russolo con queste macchine che facevano questi rumori infernali al posto di violini e contrabbassi e violoncelli. Ecco, quello è stato davvero divertente studiarlo e raccontarlo, così come in realtà è anche un modo per ricordare come questa avanguardia, che è stata un po' dimenticata, è stata la prima vera avanguardia del Novecento europeo, perché nel 1916 nasce il dadaismo a Zurigo, ma prima ci fu il futurismo, ce lo siamo dimenticati, e James Joyce o Ezra Pound non hanno mai avuto problemi a dichiarare il loro tributo alle parole in libertà di Filippo Tommaso Marinetti, così come Cage ha sempre detto che la musica futurista gli è stata da ispirazione. Insomma, siamo stati involontariamente, cacciaronescamente, un po' trombonescamente, un po' così provincialescamente, rivoluzionari, e ce lo siamo dimenticati.
E a Gianni Biondigo, il suo ultimo romanzo, Come sugli alberi le foglie, esce da Guanda. La classifica sulla lettura, supplemento culturale del Corriere della Sera, ha celebrato al primo posto Jonathan Safran-Foer con Eccomi. Un'intervista al quarantenne scrittore americano è sul sito di Rete2 curata da Monica Bonetti. Romanzo imperdibile e splendido regalo per chi non si fa spaventare dalle 500 pagine. Ma chi legge lo sa. È come il paradosso di Achille e la tartaruga. Certi romanzoni scorrono più veloci di certi racconti. Mi chiamo Lucy Barton, da Einaudi, è l'ultimo romanzo di Elizabeth Strout, la scrittrice che ci ha regalato Olive Kitteridge, altro libro che si legge di corsa e si ricorda per tutta la vita. Tra gli italiani segnaliamo il libro di Pia Pera, uscito da Ponte alle Grazie. Titolo: Al giardino ancora non l'ho detto. Non aveva detto all'amatissimo giardino di avere una grave malattia che l'avrebbe uccisa. È morta lo scorso giugno. Ricordiamo, per il pacchetto sotto l'albero, anche Le 100 vite di Nemesio, uscito da EO e scritto da Ottavio Rossari. Da Adelphi, La vegetariana. Lo firma la scrittrice coreana Ahn Kang. Ed è la storia di una donna che smette di mangiare carne. Anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.